Benvenuti a tutti voi della nostra Basilica Romana di Santa Maria in Via Lata per l'attuale incontro dei Sabati Mariani dedicati quest'anno a un cammino di speranza con Maria. Un cordiale saluto a chi si pone in ascolto della lezione mariana attraverso Radio Mater. A tutti un buon avvento che ormai si chiude e un felice Natale che ci porti il dono veramente prezioso del Signore, donato al mondo dalla Vergine Maria, la Madre di Dio. Santa Madre di Dio, prega per noi. In questi giorni dunque di Avvento, che ormai ci avvicinano al Santo Natale, la liturgia della Chiesa ci propone le pericopi dei Vangeli dell'infanzia di Gesù, l'inizio cioè dei Santi Vangeli, secondo Matteo e secondo Luca. E infatti nei primi due capitoli, tanto di Matteo che di Luca, che gli evangelisti ci raccontano la nascita del Signore e gli avvenimenti che l'accompagnarono. Ma l'attesa della sua venuta risale ai primordi dell'umanità e percorre come filo d'oro di speranza tutta la storia dell'Antico Testamento, per culminare a Maria, con la quale, come ci ricorda il Concilio, dopo la lunga attesa si compiono i tempi e si inaugura finalmente una nuova economia, quando Dio, nascendo da lei, assume carne umana per salvare l'umanità. È di questo evento di salvezza e di questa attesa che Maria stessa in persona, diventando lei stessa l'avvento, per così dire, di Dio, e l'attesa di colui che viene al mondo, è di questo evento che oggi ci parla il padre Bruno Moriconi, carmelitano, professore di Sacra Scrittura alla Pontificia Facoltà Teologica Teresianum di Roma, proponendoci il tema l'attesa di Maria. Padre Bruno Moriconi ha il suo attivo diverse pubblicazioni di argomento biblico e spirituale. Ricordo per esempio la Lectio Divina della prima lettera di Giovanni, Uomini davanti a Dio, cioè la spiritualità dei Salmi, Il dolore dell'umanità nel dolore del Figlio di Dio e quindi la sofferenza alla luce del Vangelo. Ed è stato diverse volte anche con noi nella serie dei Sabati Mariani come amico sincero e amato. Lo ringraziamo della sua amicizia e lo ascoltiamo in questa antevigilia del Santo Natale veramente con profonda attenzione. Grazie, padre Bruno.
Grazie a lei. Il tema che abbiamo scelto per questo sabato mariano che precede il Natale ha un titolo semplice: l'attesa di Maria. E non credo non ci poteva essere un titolo più pertinente, anche perché noi stessi ci prepariamo al Natale in un clima di attesa, l'attesa non dell'evento per eccellenza che è già avvenuto nel tempo, ma l'attesa per quell'evento che si rinnova, dovrebbe rinnovarsi costantemente in noi, perché come diceva un antico scrittore mistico, il Figlio di Dio nasce tre volte, una volta eternamente nel seno del Padre, la nascita del Verbo, una volta nella storia, e della nascita del Verbo come Figlio di Dio e di Maria a Betlemme, e poi la terza volta che avviene migliaia, milioni di volte nel cuore di ogni credente che si apre al Signore che bussa. Dunque, l'attesa di Maria per imparare la nostra. L'attesa principale di Maria è quella che l'accomuna a tutte le madri in attesa, dal giorno del concepimento al giorno del parto, un periodo talmente segreto da mettere in agitazione lo stesso sposo, che oltre a cercare di essere il più possibile utile e sollecito, lui non sa che fare, e questo senza pensare a San Giuseppe, a tutti i padri in attesa sono lì presenti allo stesso tempo intimiditi da ciò che sta per accadere. Rispetto alle altre madri, tuttavia, con una differenza sostanziale, dato che l'attesa di Maria non è semplicemente quella di un bimbo, ella attende in un modo tutto speciale. La sua, infatti, è un'attesa prima che di speranza, di fede. Una attesa di fede. Ella sa, infatti, e lo sa anche Giuseppe, dal sogno in cui anche a lui ha parlato un angelo, sa che quel bimbo le è venuto a Maria in grembo totalmente dall'alto. Comunque sia, per dire una parola, una sola, su Maria in attesa perché incinta, ci vorrebbe una mamma. E io ne ho trovato una. Il suo nome è Silvia Vecchini ed è l'autrice di un libro meraviglioso intitolato Miriam. Forse qualcuno di voi avrà avuto modo di leggerlo, altrimenti lo consiglio. Un libro tutto su Maria, dall'infanzia al parto, capace di riempire di sentimenti i molti silenzi del Vangelo. Potremmo dire un apocrifo moderno, ma non nel senso che dice cose contrarie al Vangelo, ma che riempie quei silenzi tra una riga e l'altra dello stesso Vangelo, i silenzi e gli spazi. Ebbene, a pagina 231 di quel libro, rivolta al bambino che porta in grembo, Maria dice: Yeshua, vedi le stelle del cielo? È il Signore che le ha fissate alla volta del firmamento. Nella volta del mio grembo, invece, ha fissato te. Poi, parlando tra sé, Maria aggiunge: penso al buio del grembo e mi pare di vedere un luccichio. Porto una luce nel grembo, un sole prima dell'alba. Ma tutta questa consapevolezza non deve mettere in ombra la fatica di lei e di Giuseppe nel portare quel mistero nella loro vita. Una fatica dell'attesa che dura dall'Annunciazione al mattino di Pasqua. E anche oltre, se si pensa al conforto che Maria deve continuare a dare ai poveri discepoli in attesa dello Spirito Santo, che nonostante il Maestro ne abbia parlato loro a sufficienza, non sanno neppure cosa sia lo Spirito Santo, prima della sua discesa. E Maria è lì con loro, a tenerli desti nella preghiera che Gesù ha consigliato loro. Della fatica di Giuseppe parla Matteo, anche se sembra che tutto si risolva con il sogno di una notte. C'è invece la vita reale, il lavoro, il censimento, la fatica di non trovare alloggio neppure in quel momento importante e delicato. Ci sono i magi e i pastori, ma c'è anche Erode e la fuga in terra straniera. Si voltano in fretta le pagine del Vangelo, ma tra un versetto e l'altro scorre tanto tempo e tanta fatica, come nella nostra vita, che si racconta con poche parole, ma che è piena di tanti pensieri e di tanti momenti lieti e difficili. Si voltano in fretta, ripeto, le pagine del Vangelo, ma tra un versetto e l'altro scorre tanto tempo e tanta fatica, tanta fiducia, ma anche paura e anche dubbi. Il beata tu che hai creduto, che abbiamo riascoltato oggi nell'Eucaristia per chi è andato alla messa, il beata tu che hai creduto rivolto a Maria ed Elisabetta vale per il passato, perché Maria ha creduto all'angelo, ma anche per l'avvenire, per tutti i giorni, e contiene tutto il coraggio di credere, ma anche tutta la fatica di continuare a farlo. Non è stato facile seguire Gesù, esserne madre e discepola, capire le sue parole, i suoi gesti, gli avvenimenti della vita del suo figlio e della propria. Non è stato facile rinunciare ai propri schemi mentali, alle proprie conclusioni logiche, neanche per Maria è stato facile, che tuttavia, serba, ed ecco la caratteristica dell'attesa, serba ogni parola, ogni avvenimento, soppesandolo nel suo cuore. Le mie vie non sono le vostre vie, aveva detto il Signore ad Israele, e anche Maria sceglie di fidarsi e di abbandonarsi a Dio, pur senza capire. Serba tutto nel suo cuore e aspetta. Ecco, la sua lezione principale è proprio quella di saper aspettare, che poi è l'aspetto più tipico della fede, che non risolve subito gli interrogativi, i dubbi della vita, ma che pure è una luce che sta in fondo al tunnel e che ci aiuta a percorrere la strada anche quando è buia. Basterebbe ricordare lo smarrimento di Gesù dodicenne al Tempio. Maria e Giuseppe lo cercano per 3 giorni pieni di angoscia e quando finalmente lo trovano restano sbalorditi dalle sue parole. E tutto questo ci riempie di ammirazione, però dobbiamo notare anche che se essi avessero saputo tutto in antecedenza non l'avrebbero cercato e non si sarebbero disperati. Non sanno, non capiscono, ma aspettano di poter capire. La pazienza todo lo alcanza, dice Teresa d'Avila. La pazienza raggiunge tutto, e non semplicemente la pazienza passiva, ma la pazienza della preghiera e quindi della fede, la pazienza in Dio, il saper aspettare i tempi di Dio, che sono sempre, anche se sembrano arrivare a rilento, sempre più preziosi e più illuminanti dei nostri. Se vogliamo ammirare Maria nella fede, nel suo saper attendere, comunque dobbiamo restare ancorati a questa realtà, a questa difficoltà anche per lei di seguire il suo Signore, che è anche il suo Figlio. Il Concilio Vaticano II, lo sappiamo, ha raccomandato a tutti, ma specialmente ai teologi e ai predicatori, di astenersi con ogni cura, sono parole precise della Lumen Gentium, di astenersi con ogni cura da qualunque falsa esagerazione, come pure dalla grettezza di mente nel considerare la singolare dignità della Madre di Dio. Come sapete, anche Teresa di Gesù Bambino, dottore della Chiesa dal 1997, ha avuto parole di rimprovero per i predicatori del suo tempo. Ella affermava che tutte le prediche che lei aveva ascoltato su Maria l'avevano lasciata fredda, perché la Madonna, così presentata come la presentavano i predicatori del suo tempo, non la sentiva vicina alla propria vita. Perché una predica sulla Vergine Maria dia frutto, scriveva, è necessario mostrare la sua vita reale, così come il Vangelo ce la fa intravedere, e non la sua vita supposta. Si capisce subito che la sua vita reale a Nazareth, sono sempre parole di Teresa al bambino Gesù, si capisce subito che la sua vita reale a Nazareth e anche più tardi dovette essere totalmente ordinaria. Bisognerebbe dire che ella viveva la fede come noi e portare le prove dallo stesso Vangelo. È dottore della Chiesa, questa piccola santa, proprio perché prima che la Chiesa avesse il coraggio di dire queste cose le ha dette lei. Per questo è diventata maestra che insegna alla Chiesa, impara dalla Chiesa ma a sua volta insegna alla Chiesa. Attesa, possiamo dire, uguale fede. Qualche parola dal Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II, che raccoglie anche lui questa certezza che si è fatta strada soprattutto attraverso la testimonianza di Teresa di Lisieux. Anche la figlia di Maria può essere paragonata a quella di Abramo, scrive Giovanni Paolo II. Anche Maria, lungo il cammino del suo fiat filiale e materno, ebbe fede sperando contro ogni speranza. Di Abramo si diceva senza nessuna paura, ma adesso si può dire e si deve dire, secondo il consiglio di Teresa di Lisieux raccolto dai papi, si deve dire che anche Maria avanzò, ebbe fede sperando contro ogni speranza. Avanzò dunque in una certa penombra. Sin dal primo momento Maria, più avanti nella stessa enciclica, sin dal primo momento Maria ha professato soprattutto l'obbedienza della fede, abbandonandosi a quel significato che dava alle parole dell'annunciazione colui dal quale provenivano, Dio stesso. Anche la Beata Vergine avanzò, abbiamo sentito un'altra parola del Concilio, questa è un'altra ancora più chiara, anche la Beata Vergine avanzò nella peregrinazione della fede, ancora nella Lumen Gentium. Attesa uguale fede, attesa uguale preghiera, che come dicevo sono atteggiamenti che si corrispondono. Attesa della volontà di Dio, potremmo dire, attesa della nascita, attesa nell'esilio, attesa nel quotidiano, attesa a Cana, attesa percorrendo la via dei discepoli da lontano senza avvicinarsi a colui che pure era il suo figlio, attesa da molto vicino, sulla croce, sotto la croce, l'attesa del silenzio del sabato che noi chiamiamo sabato santo, ma che era il sabato del silenzio, il sabato in cui il figlio stava nella tomba, attesa dello spirito nel cenacolo, attesa di rivedere il figlio, di rivederlo, di ricontemplarlo, di riabbracciarlo, pur se in un'altra dimensione. Attesa come preghiera. L'unica nota esplicita su Maria che prega, come voi sapete, è in Atti 1,14, dove si legge che gli apostoli erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Nel Vangelo di Luca c'è poi il Magnificat che ella proclama in presenza di Elisabetta. È la sua grande preghiera, ma anche l'unica che sia stata riferita. Fuori di questi due testi, qui possiamo aggiungere la richiesta di Maria a Gesù a Cana di Galilea, non c'è altro di esplicito. Poche note, dunque, ma la sua docilità, la sua attenzione, il suo saper aspettare va letta in profondità, alla luce, per esempio, del piuttosto pronunciato da Gesù quando si pronunciò qualcuno invidiando la madre di Gesù. E Gesù rispose che, senza voler negare la grandezza di sua madre, ma volendo esaltare la grandezza dei discepoli, rispose, anche dicendo in questo modo in che cosa consisteva veramente la grandezza personale di Maria, beati piuttosto quelli che ascoltano, la parola di Dio e la custodiscono, proprio come ci riferisce Luca dandoci l'atteggiamento costante di Maria, la custodiscono. Una maternità che Gesù estendeva a tutti i suoi discepoli. Una maternità che, come abbiamo già ricordato, Luca testimonia fin dal principio del suo Vangelo, come la caratteristica tipica di Maria, che dinanzi al mistero del figlio, pur non comprendendo appieno tutte le cose che accadono e sono dette, le serba meditandole nel suo cuore. Alla luce di questa costante disposizione del cuore, tutti gli episodi che parlano di Maria, più o meno esplicitamente, contengono anche la sua preghiera, che di volta in volta indica disponibilità, per esempio all'annuncio dell'angelo, fede nell'incontro con Elisabetta, lode, ringraziamento e solidarietà nel Magnificat, silenzio contemplativo a Betlemme, accettazione sofferente nell'esilio, nella vita nascosta di Nazareth e soprattutto sotto la croce, offerta alla presentazione e soprattutto sotto la croce, comunione ecclesiale a Pentecoste. Tutti aspetti, se vogliamo, di un'attesa non passiva ma attiva, partecipata, un'attesa che allo stesso tempo che attende ciò che Dio solo può compiere implica sempre mettersi a disposizione, come dovrebbe essere per ciascuno di noi nella nostra vita. Qui non possiamo e non vogliamo ripercorrere tutti questi momenti di cui ci parla il Vangelo, e allora ci soffermiamo al primo e fondamentale fra tutti, il momento dell'Annunciazione, solo per sottolineare alcune cose. Sebbene il racconto dell'Annunciazione sia primariamente da leggere in chiave cristologica, l'incarnazione del Verbo, per opera dello Spirito Santo, l'aspetto mariano non solo non è meno importante, ma è imprescindibile, dato che non c'è incarnazione se il Figlio di Dio non nasce da donna, secondo Galati 4:4. L'incarnazione, infatti, accade perché misteriosamente trova eco nella disponibilità di una fanciulla sconosciuta di Nazareth, promessa sposa di un uomo altrettanto sconosciuto, chiamato Giuseppe. È a questa giovane donna che l'angelo viene a visitare in un villaggio sperduto e dal quale nessuno si aspetta possa venire qualcosa di buono, che hanno guardato e continueranno a guardare generazioni e generazioni di cristiani. Per chiamarla beata, ma anche per apprendere, per imparare da lei che non senza turbamento e non senza avere voluto sapere come fosse possibile che avvenisse in lei quanto l'angelo le assicurava, accetta di entrare così intimamente nel mistero dei misteri. Quindi, per imparare da lei questa docilità orante. Una docilità orante, come dicevamo fin dall'inizio, non priva di fatica. Il Fiat di Maria alla volontà di Dio, infatti, segna la conclusione di un dialogo lotta interiore, che potrebbe richiamare anche quella di Giacobbe al torrente Jabbok e dei veri uomini di fede come Abramo, Mosè, Geremia e tanti altri, tutti sedotti da Dio e coinvolti nella sua opera, ma anche sorpresi sino alla fine, non soltanto in un momento, nel momento principale della loro chiamata, ma sorpresi ogni giorno da Dio che allo stesso tempo li seduce. Sorpresi sino alla fine, come Maria. Si tratta innanzitutto di un'accettazione nella fede che nulla è impossibile a Dio. Alla luce della storia di Sara, che Dio rese feconda nonostante ormai avvizzita nella carne. Il suo dichiararsi serva del Signore, tuttavia, prima ancora che un atto di umiltà, è un atto di fede. Un atto di fede, come le sarà riconosciuto da Elisabetta, di fede e di volontà di collaborare, nonostante la propria piccolezza, nonostante che non sappia come, ma visto che viene richiesto di farlo, lo vuole mettersi a disposizione. Ecco il significato del Fiat. Una volta ripartito l'angelo, Maria resta sola, ma è davvero piena di grazia e certa che il Signore l'ha fatta oggetto del suo amore e ha steso su di lei l'ombra della sua potenza. Per questo esce dal suo straordinario incontro con Dio desiderosa di esserne la serva, di mettersi a suo servizio. Ci sono tutti gli elementi necessari per approfondire questo suo mettersi a disposizione. Li richiamiamo semplicemente nella loro essenza. C'è il turbamento. Maria rimane turbata e non poteva non essere così. L'assicurazione dell'angelo di cui ella ha bisogno, come ciascuno di noi ha bisogno, se non dell'angelo che non viene a parlarci direttamente, di qualcuno che possa aiutarci, di qualcuno che cammina sul nostro stesso cammino, della lettura di una pagina del Vangelo in cui ritrovare sicurezza. Il desiderio di capire, anche questo, viene espresso da Maria. Da Maria che però viene fortificata, ed ecco la risposta, la forza dello Spirito. Lo Spirito Santo scenderà su di te. Su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. E Maria allora in quel momento da ebrea devota abituata ad ascoltare ciò che le veniva letto dalla Sacra Scrittura, è come se sentisse su di sé calare quella nube che indicava la presenza di Dio sulla tenda al tempo del pellegrinaggio del popolo di Israele verso la terra promessa, la Shekinah, la presenza di Dio. E ha bisogno perfino di un segno, anche Maria ha bisogno di un segno. Non lo chiede, però l'angelo glielo offre, anche tua cugina, anche lei ormai era fuori della possibilità di avere un figlio, eppure è già al sesto mese. Sono queste le componenti della preghiera che si fa attesa in Maria, al momento dell'annuncio dell'angelo, ma in ogni altro momento della vita, di comunione con Giuseppe, ma soprattutto con il figlio. La sua preghiera e la sua attesa continuano nel silenzio di tutti i giorni fino al Calvario, come sappiamo. e dunque potremmo dire attesa uguale preghiera, attesa uguale fede, è la stessa cosa, ossia le tre distinzioni fanno un tutt'uno. Scriveva Sant'Ambrogio a questo proposito, a commento del Magnificat di Maria, scriveva così: ogni anima che crede, ed ecco allora l'attesa diventa la nostra attesa, sull'esempio ovviamente di Maria e per sua intercessione, ogni anima che crede, parla Sant'Ambrogio, concepisce e genera il Verbo di Dio e ne comprende le operazioni. L'aveva già detto Gesù nel Vangelo, in quel testo che ho appena citato: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica, oppure chi sono i miei fratelli, le mie sorelle, mia madre, i miei fratelli, le mie sorelle. Ecco i miei fratelli, le mie sorelle, mia madre. Dunque Sant'Ambrogio lo applica, ne tira le conseguenze e dice: ogni anima che crede, Gesù non aveva usato questo termine, lui aveva usato il termine dell'ascolto, ma si capisce che siamo sullo stesso piano. Ogni anima che crede concepisce e genera il Verbo. Certo, fisicamente soltanto Maria l'ha portato nel suo grembo, ma tutti noi, per volontà di Dio, siamo inviati nel mondo per concepire dentro di noi la vita del Cristo e annunciarlo agli altri, darlo agli altri. Non soltanto lo concepisce e lo genera, ma ne comprende le operazioni. Quanto più dunque la nostra attesa diventa preghiera, quanto più diventa una vita di fede, quindi di quell'atteggiamento di Maria che conserva tutte le cose soppesandole nel suo cuore, si diventa capaci di comprendere anche il linguaggio di Dio, anche la sua volontà. Poi aggiunge Ambrogio, sia come esortazione per tutti noi, sia in ciascuno l'anima di Maria per magnificare il Signore, sia in ciascuno lo spirito di Maria per esultare in Dio. Se infatti, secondo la carne, una sola è la madre di Cristo, secondo la fede, tutte le anime generano Cristo. E qui finiscono le parole di Sant'Ambrogio nel suo commento al Vangelo di Luca. L'attesa di Maria, potrei aggiungere io, è feconda perché nasce e si nutre nella coscienza di essere lei attesa da sempre. Ecco, rovesciamo un po' la prospettiva. Maria attende chi deve venire o chi deve realizzare il suo disegno, ma diventa sempre più capace di farlo fin dal suo primo fiat, perché si rende conto che qualcuno, che Dio stesso, attendeva la sua risposta e l'attendeva da sempre. Ricordate Dante: Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile ed alta più che creatura. E aggiunge: termine fisso d'eterno consiglio. Cioè tu che sei vergine e sei madre, che sei figlia del tuo figlio, che sei umile ma sei la più alta delle creature, sei tale o sei diventata tale perché sei stata pensata così da sempre, da Dio stesso. Tu sei colei, continua Dante, che l'umana natura nobilitasti sì al punto, nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Maria ha nobilitato la nostra natura, certo, perché il Padre, e lui solo poteva fare questo, perché il Padre ne ha fatto la madre del suo figlio, certo, all'origine di tutta la grandezza di Maria, c'è Dio, ma anche perché, e questo sta dalla parte di Maria, ed è l'esempio che ella ci dà come madre e come sorella, ma anche perché ha saputo attendere, che vuol dire anche accogliere, accettare, rispondere. E non solo, come abbiamo già più volte ripetuto e come tutti noi sappiamo, non solo in quel momento inaspettato della pienezza del tempo, ma tutti gli altri momenti dietro a una sorpresa continua di Gesù, o alla sorpresa continua di Gesù che andava rivelandosi come colui che era atteso ma che nessuno poteva sospettare che fosse davvero venuto nelle vesti reali del Figlio di Dio. Tutti si aspettavano un Salvatore e in tutte le religioni ci si aspetta un Salvatore, ma solo la nostra fede ci rende certi, lo Spirito Santo ci rende certi che Dio stesso si è fatto come noi, si è messo sul nostro piano e per sempre, al punto che il Verbo eterno di Dio, di cui non avremmo nemmeno saputo niente se non fosse accaduto quello che è accaduto, oggi ha le nostre sembianze e le ha e le avrà per tutta l'eternità, in quanto nella pienezza del tempo Dio ha mandato il suo Figlio a nascere da una donna. E noi sappiamo chiamarsi Maria. E la grazia, a Maria ricorriamo per tante grazie, ma la grazia che ella ci fa è principalmente questo insegnamento, di saper attendere, saper aspettare. Ce lo fa da sorella e da madre nostra. Donna, sei tanto grande e tanto vali, continua Dante, che qual vol grazie da te non ricorre, è San Bernardo che parla, però le parole sono di Dante, come voi sapete. Donna, sei tanto grande, tanto vali, che qual vol grazie da te non ricorre, sua disianza vol volar sansali, cioè se tu vuoi una grazia ricorri a Maria, perché altrimenti è come se tu volessi volare senza avere le ali. Ecco, la grazia che ella vuole farci, anche prima che glielo chiediamo, è proprio questa, quella di renderci capaci di dire il nostro sì. Lei aveva da dire quel sì, che non può essere sostituito da nessuno, ma anche ciascuno di noi ha da dire un sì, piccolo rispetto a quel sì di Maria, ma pur sempre indispensabile e diverso da qualsiasi altro sì. E lo facciamo e ci crediamo con tutta la fiducia, anche perché possiamo, come ci ricorda Dante con la sua grande capacità di dire il mistero, perché la benignità di Maria non soltanto viene in soccorso di chi la invoca, ma viene in soccorso di tutti noi perfino quando non la invochiamo, dato che il Signore Gesù, come l'ha voluta per madre, così ha voluto che fosse anche la nostra madre. La tua benignità, dice Dante, non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar percorre. Infatti, continua, in te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate. Ecco, la grazia più importante è quella di scoprire che Dio, così come ha guardato la piccolezza di Maria, guarda anche la nostra piccolezza, guarda anche la piccolezza di ciascuno di noi. Ma dobbiamo crederci, non è facile, dobbiamo confidare che veramente è così, che a Dio non importa niente se non di essere riconosciuto come padre. Ricordate la grande parabola della Bibbia, quella del padre misericordioso che aveva due figli, tutti e due inconsapevoli di avere un padre, tutti e due pensavano di avere un padrone e ognuno dei due si era allontanato col cuore dal padre, ma il padre non si era mai allontanato da loro e non voleva nient'altro che di essere chiamato così. Dal figlio che ritorna quasi non ascolta le scuse, ma lo abbraccia, e dall'altro, che non vuole entrare alla festa, vuole che sappia come il suo cuore pulsa nei suoi confronti. Infatti è soltanto verso di lui che il padre dice figlio, proprio a lui, e soltanto a lui dice figlio, figlio mio, tutto quello che è mio è tuo. Ecco, su ciascuno di noi Dio ha un progetto e ciascuno di noi guarda come ha guardato Maria, come un prediletto. Stare in attesa come Maria vuol dire saper offrire fiducia a Dio, dunque. Dio la offre a noi e noi dovremmo, sull'esempio di Maria, saper offrire fiducia a Dio, nonostante le evidenze giochino spesso contro. Perché è così che ha saputo attendere Maria, così ha voluto essere Maria a disposizione. Nelle parole di Elisabetta, beata colei, beata tu che hai creduto al compimento delle parole del Signore, c'è l'ammirazione, certo. Elisabetta ha appena detto: a che debbo che la madre del mio Signore venga a casa mia? E dunque vuole dire: ti ammiro, so che tu sei veramente beata perché hai creduto. C'è ammirazione, ma allo stesso tempo, e questo è contenuto anche dall'ammirazione, c'è anche la comprensione della fatica. Non si dice beato senza motivo a una persona, o se lo si dice lo si fa in maniera superficiale. Elisabetta vuol dire beata perché hai creduto, cioè perché nonostante tutto hai saputo dire di sì. Quindi c'è l'ammirazione, ma anche la comprensione della fatica, la fatica della fede, che anche Maria affronta e affronterà lungo tutto il corso della vita. Ecco, la fede è un dono, non possiamo darcela da soli, un dono che ci viene dall'alto, ma perché sia vissuta sull'esempio di Maria deve trovarci disposti a offrire almeno questa fatica. E quando la fede diventa una fatica, non ci venga il sospetto che questo sia il segno di una diminuzione della fede, se ovviamente il sentire fatica ci dispiace, perché più fatica troviamo nel dire di sì e più corrispondiamo al dono che ci fa con la sua fede. Questa è stata l'avventura dei santi. I santi non hanno avuto fede con più facilità di noi, l'hanno avuta e conservata. Ricordate San Paolo che prima di morire dice: la mia corsa sta per arrivare alla fine e ho conservato la fede. Non lo dice così per dire, lo dice perché anche a lui è costato conservarla. Ecco, attendere, per rimanere nel tema, vuol dire saper continuare a dare fiducia al Signore che la dà a noi e che sa i suoi tempi, sa quando intervenire. E ci chiede questa collaborazione tipica di questa nostra storia in cui egli stesso con il figlio si è inserito. La fede, ripeto, è un dono che ci viene dall'alto, ma perché sia vissuta come Maria l'ha vissuta, deve trovarci disposti a offrire questa fatica, la fatica del credere, come risposta dunque al dono di Dio. Per poter anche noi, nello spirito della Evangelii Gaudium di Papa Francesco, generare, annunciare il Signore che vuole nascere in ciascuno di noi. Infatti, lo ripeto, come dice Sant'Ambrogio, ogni anima che crede concepisce e genera il Verbo di Dio e ne comprende le operazioni. Sia dunque in ciascuno l'anima di Maria per magnificare il Signore, sia in ciascuno lo Spirito di Maria per esaltare Dio. Se infatti, secondo la carne, una sola è la madre di Cristo, secondo la fede, tutte le anime generano Cristo. Ecco, sia questo l'atteggiamento per vivere il Natale che stiamo già pregustando.
Grazie Padre Bruno per questa, possiamo dire, meditazione o elevazione sulla fede di Maria nella sua attesa del Natale vero del Signore, la Natività secondo la carne, una fede che le è costata fatica, un'attesa carica di fede, un'attesa contrassegnata sempre dalla preghiera e dalla disponibilità al Signore. In quel momento storico, i 9 mesi, e in tutti gli anni della sua vita, fino a oltre il Calvario, fino alla Pentecoste e oltre, fino ad oggi, che io sono convinto che, essendo Madre nostra, sa aspettare anche per noi, che possiamo camminare la nostra strada come lei e compiere il disegno di Dio nella sua infinita misericordia su ciascuno di noi. Qualche vostra domanda, Padre Bruno, proprio in questa vigilia del Natale? Io penso tante volte proprio, ma io sono un uomo, penso tante volte a ciò che può provare non soltanto una mamma, in questo caso, c'ho l'esperienza vicina a me di mia nipote, cosa può provare la mamma quando è gravida, quando attende il bambino, quando sente che si muove, quando parla con la sua creatura, quando sembra che la creatura le risponda. Questa è la creatura, possiamo dire, di una maternità umana. Ma Maria era, giustamente ci ha ricordato il padre Bruno, un'ebrea. Un'ebrea che non soltanto ha lasciato ammirazione in Elisabetta, ma un'ebrea che portava in sé l'ammirazione e perciò lo stupore di Dio che si fa carne. L'unica che abbia avuto questa esperienza, unica e incomunicabile. Ecco, perciò portava dentro di sé Dio, il Verbo di Dio, il Figlio eterno dell'Altissimo, il Santo per antonomasia. Lo stupore perciò di sentire che nasceva carne delle sue carni. Ecco, io quella pagina che hai detto all'inizio della scrittrice di Miriam, io credo che sia una pagina da meditare, approfondire, per farla nostra, per poter capire veramente la Vergine Maria come madre, sì, ma soprattutto come madre di Dio. Un atteggiamento adorante, un atteggiamento offerente, dava, per così dire, secondo me, voce al bambino che era suo Dio e parlava a nome di lui che cresceva nel suo grembo, e dopo invece ascoltava, come ci ha detto padre Bruno, tutte le sue parole e cresceva anche lei, portando in cuore ogni suo gesto nel vedere Dio fattosi uomo come noi. Grazie padre Bruno. Voi, qualche domanda in questo Natale che si avvicina?
Io riflettevo all'attesa e alla fede, come lei ha detto, e mi chiedevo, può coincidere l'attesa con la fede? Per me mi sembrano che siano momenti quasi divisi, scendibili, non lo so, però vorrei sapere qualche cosa di più su questo. Sarà un'esperienza?
Io penso. Molto di più non si può dire, perché molto di più non si può dire, nel senso che effettivamente sono due due operazioni o due risposte diverse, però in pratica, essendo il nostro rapporto con Dio guidato dalla fede, quando noi, e unicamente dalla fede, diciamo, dallo Spirito Santo, se vogliamo personalizzare meglio, perché la fede sembra qualche cosa, una cosa che è intangibile, è lo Spirito. Se noi ascoltiamo lo Spirito ci porta a Gesù e Gesù ci porta al Padre. Dunque siamo in questo rapporto che è il rapporto che Dio Trino, uno e Trino, ha sognato per noi dall'eternità, quando ha detto quando ha deciso e poi ha detto facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Dunque quando ci lasciamo portare dallo Spirito, noi siamo in attesa del compimento della nostra essenza, di quello che siamo. Siamo in attesa di riconoscerci e di riconoscerci in Lui, nella Trinità, e di riconoscere noi stessi il nostro proprio compito. Allora, come possiamo mettere la fede da parte rispetto a questa nostra attesa, che poi è la vita l'attesa? Quando la vita è vita, non è semplicemente sopravvivenza, o una vita così, senza alcuno scopo, è coscienza, e per un credente la coscienza vera è lo Spirito. Lo Spirito che naturalmente non parla proprio così direttamente, ma che ci parla attraverso la lettura del Vangelo, attraverso il silenzio nel quale ci disponiamo ad ascoltare ciò che può venirci detto su quella che è la nostra situazione in quel momento. In questo senso io vorrei unirle, fede e attesa. Cioè, non è che l'attesa sia definibile come la fede, però non c'è attesa vera dal nostro punto di vista, da questo punto di vista fondamentale, se non nell'ambito della fede. Ecco. Prego.
Tu che conosci così bene l'Antico Testamento e lo insegni, ma la Vergine Maria non era carica, per così dire, dell'attesa di Israele? Perciò tutti i profeti, le predizioni, le promesse di Dio, ma anche le descrizioni del Salvatore, di colui che doveva venire a salvare, che erano consegnate nei profeti, nei salmi, in tante, era carica di tutto quanto l'Antico Testamento. Quindi diventava lei stessa, hai detto, il punto di un'attesa.
Sì, era carica, però bisogna stare attenti, era carica di tutta questa attesa, che però era un'attesa mediata dagli insegnamenti della Chiesa del tempo, diciamo, per intenderci, che era la Chiesa ebraica. E l'attesa, c'erano le parole dei profeti che parlavano perfino del servo sofferente, ma non erano quelle prevalenti. Quindi neanche Maria poteva sapere, neanche l'Antico Testamento contiene l'incarnazione. Ci sono dei segni, delle cose che possono trovare conferma dell'incarnazione, ma sarebbe quasi contro la fede totale che l'Antico Testamento contenesse già tutto ciò che è Cristo, perché Cristo è una novità assoluta. Nemmeno la fede dei profeti, sebbene in qualche modo avessero detto delle parole che potevano già preludere a quello che poi è accaduto, potevano pensare una cosa del genere. Il massimo a cui potevano arrivare, e questo lo dimostrano gli stessi discepoli dopo aver visto il Cristo risorto per 40 giorni, potevano pensare che il Signore avrebbe mandato il Messia, ma più del Messia non si poteva sperare. Quindi anche Maria, se gli togliamo questo, allora Maria non avrebbe faticato, avrebbe faticato soltanto a fare le cose della vita. Maria ha faticato nella fede, proprio perché anche lei ha dovuto capire che quel figlio dell'Altissimo, che poteva essere anche semplicemente il figlio dell'Altissimo nel senso antico testamentario, era veramente il figlio dell'Altissimo. E nonostante fosse il figlio dell'Altissimo, non veniva capito da nessuno, anzi veniva respinto e soprattutto dalla Chiesa del tempo, quindi da quella che era la sua Chiesa. Quindi Antico Testamento, nell'Antico Testamento noi troviamo le luci, così come troviamo i semina verbi in tutte le religioni. Però se non ci fosse il verbo, quei semina da soli non basterebbero.
Grazie. Nessuna altra domanda? Allora ricordo che adesso siamo al Natale, quindi la gioia di colui che conosciamo essere il nostro vero Dio, nato veramente da una Vergine, così come veramente è nato dal Padre nei secoli eterni, la gioia del Natale sia il dono che la Vergine Santa ci impetri, oltre che una fede. Il Papa nostro ci insegna appunto e vuole sottolineare molto la gioia, il gaudio del Vangelo, il gaudio di colui che viene, la gioia di accoglierlo come Maria. Il prossimo sabato inizia l'anno nuovo, l'anno perciò 2014, il giorno 4 gennaio, sarà Padre Corrado Maggioni, che è ufficiale della Congregazione per il Culto Divino e professore di liturgia al Marianum, che terrà questo tema generale sulla speranza. Maria, spes nostra, salve. Quindi ci immergiamo già in un anno, per così dire, di speranza luminosa, 2014, chiudendo questo che ha avuto tante e tante tribolazioni di cui siamo stati testimoni oculari. Grazie Padre Bruno, grazie a voi.